Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani, buongiorno.
Ultimo giorno della settimana, una settimana ancora una volta contraddistinta da guerre, devastazioni, eccetera, eccetera. Ma noi andiamo avanti e di venerdì. GR Animali.
Ben trovati, vediamo quindi insieme le migliori notizie della settimana dall'Italia e del mondo che riguardano gli animali. Partiamo con una buona notizia, che Cecilia ne abbiamo bisogno.
Sì.
Nel comune di Leni, in provincia di Torino, è stato approvato all'unanimità il nuovo regolamento sul benessere animale e questo ha portato all'introduzione del divieto di vendita di animali vivi presso i mercati settimanali, cosa buona e giusta.
Assolutamente.
Si tratta del primo comune in Piemonte a farlo, ma in Italia sono più di 21 i comuni che hanno già in vigore questo stesso divieto, tra i quali c'è anche Milano e ci sono anche Milano e Monza, per esempio. Il risultato è stato ottenuto grazie al lavoro, e bisogna dargliene atto ovviamente, delle coalizioni di associazioni animaliste che prendono il nome di Non in Vendita, fra le quali ci sono anche i nostri amici di Animal Law Italia e la rete dei santuari.
Barcolla e non si regge in piedi tra l'acqua.
Ci spostiamo dall'Italia, andiamo in Africa, facciamo un bel salto perché anche qui abbiamo una buona notizia. Dopo oltre 40 anni i rinoceronti allo stato brado sono tornati al Parco Nazionale della Valle di Kidepo in Uganda, dove i bracconieri li avevano portati all'estinzione 40 anni fa. L'ultimo rinoceronte era stato ucciso nel 1983. Nel parco nel frattempo sono state ripristinate tutte le condizioni di vita ideali per questi animali, due esemplari sono già stati portati lì e ne arriveranno altri 6 per iniziare a ripopolare tutta l'area, quindi diciamo, diamogli il
benvenuto,
speriamo
bene,
esatto.
Come si dice.
Esatto. Torniamo in Italia con la notizia di numerosi purtroppo sequestri di cani di razza in allevamenti abusivi. OIPA è intervenuta in provincia di Varese, un'abitazione privata che era sostanzialmente un allevamento abusivo di oltre 60 cani di razza Russian Toy, sono stati trovati in condizioni deprecabili, tenute in gabbie per conigli, terribile, mentre ENPA ha segnalato, facendo una sorta di recap purtroppo, che nell'ultimo mese e mezzo sono stati sequestrati oltre 300 cani in diverse operazioni condotte insieme alle forze dell'ordine, per la maggior parte di razza barboncino. Questo ci ricorda sempre, magari ne parleremo poi anche con la
certo.
Nostra ospite, che i cani vanno adottati principalmente, mi raccomando, perché ce ne sono tanti, non sono cani e gatti ma anche altri animali che hanno bisogno delle vostre attenzioni consapevoli, quindi questo è molto importante. Infine, segnalazioni perché è weekend, quindi
sì,
facciamo una segnalazione
sì.
Per il fine settimana. A proposito di cagnolini, Milano, zona Calva Erate, si svolge Canissima, prima sfilata per cani normali con ego importantissimo.
Sì.
Io adoro questo titolo,
sì,
è bellissimo.
Decisamente.
Organizzata dall'associazione La Loggia di Calva Erate, una sfilata concorso. Potete presentarvi il pomeriggio di domenica dalle 14.30 in Piazzale Martini, vi iscrivete, dopodiché c'è anche la premiazione alle 17. Tutto gratuito, dovete avere la tessera della Loggia di Calva Erate, tutte le informazioni le trovate sulla loro pagina Instagram, appunto, dell'associazione. Appuntamento nel weekend in Lombardia, perché domenica 12 sarà la giornata del verde pulito. A noi ci piace perché è un'iniziativa periodica che serve a coinvolgere i cittadini nella cura degli spazi verdi. Ci sono appuntamenti in più di 100 comuni, tra i quali anche il Parco del Ticino. Andate sul sito di Regione Lombardia e trovate tutti gli appuntamenti. Da non perdere e da guardare online, quindi niente di fisico, ma insomma accendete il computer, ci sono le foto vincitrici quest'anno del WordPress Photo, che devo dire ogni anno sempre di più hanno protagonisti moltissimi animali, moltissime storie di animali. Quest'anno tra le tante ci sono gli elefanti purtroppo uccisi in Zimbabwe, i panda della riserva naturale di Huanglang in Cina e tanti altri. Andate a vederle, sono veramente molto belle. Segnaliamo anche infine una firma da mettere per la petizione del WWF per lo stop ai crimini contro la natura, una richiesta che verrà fatta al governo per l'adozione di un piano nazionale contro appunto i crimini della natura, animali e fauna e flora. Mi raccomando, andate sul sito di WWF e potete già firmare. Noi ci sentiamo settimana prossima con le notizie.
Col GR Animali, esatto. Cioè, ma tu resti qua.
Sì, sono qua.
Resti qua perché adesso diamo il benvenuto alla nostra ospite, che ringraziamo anche per la pazienza, ma magari insomma questo GR ha messo in moto anche altri ragionamenti. Stiamo parlando di Giusy D'Angelo, che è vicepresidente nazionale di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Giusy.
Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità.
No, grazie a lei per essere con noi, perché noi stiamo per parlare di qualcosa che avviene domani alla Reggia di Venaria Reale a Torino, ed è un doppio evento, diciamo così. Da una parte la consegna di 20 automezzi della squadra Salva Animali Amici Cucciolotti, adesso ci spiega di che stiamo parlando, e dall'altra parte di un convegno importante, perché celebra 35 anni della legge 281 della tutela degli animali, dalle tutela degli animali alle fragilità sociali. E allora Giusy D'Angelo, che cos'è questa cerimonia di consegna degli automezzi? Ce la racconti un po'?
Con gran piacere. Noi abbiamo la fortuna della sensibilità come la vostra di altri gli sponsor, che ci tengono a poter permettere a noi volontari di poter soccorrere gli animali, perché ovviamente spesso e volentieri sentiamo, come avete detto giustamente precedentemente, la necessità di correre in soccorso per maltrattamenti, per illeciti e per quello che sono purtroppo cani, gatti feriti, incidentati su tutte le nostre strade. E quindi riceveremo in dono questi 20 automezzi dall'editore Pizzardi, che ha questa iniziativa dove dona, attraverso l'acquisto delle figurine, una parte con la quale ci ha donato questi mezzi per poter aiutare gli animali.
Ecco, ricordiamo che appunto si chiamano cucciolotti perché sono delle figurine che rappresentano animali, e quindi sono proprio il classico album delle figurine, insomma, quelle.
Che bello, che nostalgia!
Esatto,
mamma mia.
Quelle che a volte avevano i calciatori piuttosto che altre cose. In questo caso i protagonisti sono gli animali, e i proventi, diciamo, di questa vendita finiscono proprio ad appoggiare l'Ente Nazionale Protezione Animali, sì, che con questi mezzi. Io so, insomma, che ci sono cifre impressionanti sugli animali salvati grazie anche a questi mezzi di soccorso.
Sì, sono tantissimi, sono più di all'anno arriviamo sui 500.000 soccorsi che prestiamo su tutto il territorio nazionale e non solo. E la cosa bella, appunto, che grazie agli album cucciolotti realmente è anche una forma educativa nei confronti dei ragazzi, perché ovviamente è studiata per dare un'educazione, quindi oltre il riconoscere quello che sono gli animali come morfologia, c'è proprio la parte emotiva, educativa, che ci permette di educare i bambini. Perché è ovvio che dobbiamo iniziare fin da piccoli per cercare di cambiare quello che è una situazione purtroppo ancora molto critica nella tutela dell'animale.
Certo, e qui arriviamo per l'appunto al convegno e a questa legge che celebra i suoi 35 anni, però sa, se uno non è addetto ai lavori, legge 281 è un po', come dire, che un po' vuota.
Cosa vuol dire?
Ci aiuta a fare un po' il percorso, sì, su questa legge, così importante però.
È una legge, personalmente sono giovane, ringrazio Carla Rocchi e Anna Maria Procacci per questa legge 281, perché in primis è la legge che ha proibito l'eutanasia, cioè nel senso che quindi ha dato un primo riconoscimento agli animali come essere senzienti, quindi bloccando completamente la possibilità di addormentare, quindi uccidere gli animali. Quindi questo è un primo passo estremamente importante, quindi ha trasformato proprio il modo in cui viene visto l'animale, dando la responsabilità ovviamente allo Stato, quindi c'è una presa di coscienza, di responsabilità a livello del statale, a livello delle amministrazioni. In più va a garantire, perché poi quello che succede è la 281 toglie la privatizzazione, quindi dice il volontariato va a sostegno degli animali, quindi crea una verifica e un controllo nelle vari rifugi canili, proprio per tutelare quello che è il benessere degli animali, perché purtroppo lo sappiamo, quello che sono i numeri che abbiamo nel centro food, purtroppo degli animali ospitati all'interno dei rifugi. Quindi il ruolo del volontario è fondamentale, come in tante altre cose, cioè nel senso del cane. Tutta la parte di soccorso che presta l'animale da forze dell'ordine all'attività assistite con animali da quello che è il valore di un pet a oggi in Italia.
Certo.
E la cosa bella è che appunto a 35 anni da questa fantastica legge, grazie anche a altre leggi che ci sono state, fondamentalmente, come l'ultima che è uscita, che va a aumentare le pene nei confronti dei maltrattatori, a oggi ci troviamo per un panorama completamente diverso rispetto a quello di 35 anni fa. E quindi il convegno nasce proprio da questa revisione, dove la 281 anticipa quello che è la geografia della fragilità umana e animale, cioè nel senso che comunque andiamo a lavorare tanto su quello che è il rapporto uomo-animale, questa fedeltà che esiste, questa convivenza, dove il randagismo a oggi non è più il cane che troviamo nelle campagne, è correlato a quello che è una povertà educativa, l'isolamento sociale, la parte di legalità purtroppo. Come dicevate prima, tanti sì. Noi abbiamo avuto questo cioè in pochissimo tempo questi 350 barboncini, quindi che dove l'informazione è se volete adottare un cane, perché state adottando un essere vivente, è comprensibile che uno voglia un cane di taglia piccola o taglia grande, non è quello il problema, ma non ragionate dove lo andate ad adottare, perché certo. Se no siete complici di quello che è un maltrattamento.
Anche perché sappiamo che ad esempio intorno ai cuccioli di razza cosiddetto esistono poi degli interessi che possiamo definire veramente criminali, malavitosi insomma, che attengono per l'appunto al traffico di cuccioli di razza, a volte sono trasporti internazionali, sono comunque del torbido.
E dall'altra parte c'è anche il tema dell'educazione, come dicevamo prima, al cane appunto da adottare. Spesso, Giusy D'Angelo, se mi risponde a questa domanda, ma c'è anche una difficoltà a volte nelle persone nel voler approcciare a cane appunto più adulto o al cane del canile? C'è sempre un po' di timore, io questo lo sento spesso, ma il cane del sì. canile, il cane del rifugio, non mi fido,
sì.
C'è questa cultura un po' da combattere in qualche
sì.
modo?
Sì, assolutamente sì, ed è il motivo per cui cerchiamo di organizzare convegni e materiali e avere opportunità per spiegare. Sì, le famiglie sono preoccupate perché purtroppo se ragioniamo dove sono dislocati i rifugi o i gattili sono tutti in periferia vicino al cimitero, vicino alle discariche.
C'è,
e
certo.
Purtroppo questo comporta le persone a vedere quell'animale dentro un rifugio come un rifiuto.
Ah, incredibile, quindi c'è anche questa connessione.
E quindi è lo scarto, quindi cioè non si va a ragionare che quel povero cane o gatto che si ritrova in una struttura non ha scelto lui, ma è a causa di un comportamento inconsapevole da chi l'ha adottato precedentemente. Quindi il problema grosso è ovvio che è un problema culturale, perché è ovvio che la situazione che abbiamo in Piemonte e Lombardia è totalmente diversa rispetto alla Sardegna e alla Sicilia,
sì,
o la Calabria, che per me è la regione peggiore.
Sì.
Però il problema è che sono cani che noi sbagliamo, cioè nel senso che noi volontari, ma grazie anche a quello che è la modifica della nuova norma che è entrata in vigore a gennaio, grazie al Ministero della Salute, si va a creare quello che è un modulo di gestione. Quindi a volte pur di adottare un cane non diamo tutte le informazioni. A oggi non è più così, cioè sono quei falsi miti, cioè le strutture a oggi sono preparate, ci sono educatori cinofili, veterinari comportamentisti,
certo,
responsabili di struttura. Quindi il successo è avere un rifugio vuoto e subito dopo un cane che non rientra, quindi è una responsabilità anche nostra e un successo nel momento in cui diamo quello che è la strategia del match adoption, cioè nel senso creare la giusta stile familiare tra animale e famiglia. Quindi purtroppo però sì, c'è questa difficoltà nell'adozione in rifugio e c'è la difficoltà sui cani di grossa taglia, perché purtroppo anche lì è una battaglia che stiamo portando avanti. In effetti ormai l'animale è diventato un lusso.
Sì,
certo.
Quindi c'è questo problema in cui le famiglie si trovano in difficoltà con una privatizzazione sempre più presente, con quello che è un IVA che incide tantissimo su quello che è l'acquisto dei prodotti. Pensiamo in questo momento che dobbiamo fare la prevenzione ai nostri pet in casa. Se io ho un cane di 60 kg onestamente incomincia a pesare economicamente, quindi questo porta ad una richiesta di cani di taglia piccola.
Senta, sì,
anche la difficoltà a portarli in giro, i cani di taglia medio grande.
Certo.
Quindi
senta, peraltro appunto noi sappiamo che ad esempio il canile di Milano, anzi il parco canile di Milano, per dare più nobiltà, giustamente, perché quando si parla di questioni culturali è davvero anche attraverso le parole, le definizioni che passano i concetti. Quindi parlare del canile, no, ha sempre un'aura di...
Porta dietro un'idea strana.
Certo, parlare di parco canile, anche perché lo è nei fatti, perché è un'eccellenza, diciamo, il nostro parco canile qua a Milano, porta già a un altro approccio mentale rispetto anche andare a cercare l'adozione di un animale in quei luoghi, no? È tutta una questione.
Assolutamente sì. Quello che è i termini, la semiotica è importante. Canile è un carcere, parco rifugio, da aria, da verde, da un senso totalmente diverso.
E dicevo che comunque ad esempio una delle emergenze che ci segnalava anche il garante degli animali del comune di Milano è il fatto che ad esempio al parco canile sono tantissimi cani difficilmente adottabili, nel senso che parliamo di animali che appartengono a quelle razze cosiddette pericolose. A noi non piacciono queste definizioni, ma era per intenderci, quindi pitbull, insomma animali che
hanno una nomea particolare,
che se non come dire accuditi come si deve sono cani importanti nella gestione, quindi vanno adottati ancor più consapevolmente, se è possibile. Ma io mi agganciavo in qualche maniera a una delle relazioni di questo convegno che terrà Cristina Cellerino, perché mi ha stuzzicato diciamo il titolo dell'intervento: dalla violenza sugli animali alle fragilità sociali, il contributo della sanità pubblica veterinaria nell'individuazione precoce del rischio sociale. Ci aiuta a capire insomma che questo intervento, che mi sembra molto pregnante, insomma.
Sì, perché proprio il concetto di questo intervento della dottoressa Cellerino è proprio perché la 281 dobbiamo andarla a rivedere con un concetto di One Health, perché la tutela animale e prevenzione sociale. Quindi noi oggi abbiamo degli studi, è dimostrato che tutto quello che purtroppo sono delle violenze, dei maltrattamenti che vengono subiti dagli animali realmente successivamente sono subiti anche dalle persone, quindi abbiamo una difficoltà sociale importante. Quindi l'idea è quella di trasformare appunto quello che è l'approccio della 281 su quello che è la prevenzione, cioè adesso abbiamo lavorato negli anni precedenti su una tutela, una protezione, e adesso dobbiamo andare a lavorare sulla prevenzione, proprio perché abbiamo tanti casi di molossi, di cani che hanno manifestato aggressività o comunque in situazioni estreme, cioè se realmente al massimo a dare una giusta lettura delle aggressioni che i media parlano, alla fine andiamo a notare che c'è una situazione di disagio in primis da parte della famiglia, e noi dobbiamo imparare e riprendere la voglia di aiutarci, cioè nel senso di avere quel supporto anche nelle confronti delle persone. Quindi la correlazione uomo-animale è molto stretta, quindi la prevenzione, l'intervento che farà la dottoressa Cellerino è proprio dove il servizio veterinario può andare a monitorare tutto una parte del territorio per dare supporto, aiuto, in maniera tale che si vanno a prevenire aggressioni o anche a volte violenze domestiche o tutta una serie di aspetti. Infatti interverrà anche la dottoressa
Sorcinelli
sì. Proprio perché si vuole dare questa visione insiemistica, perché è veramente importante che i giornalisti diano voce a quello che sono le problematiche, quindi raccontare quello che succede in maniera tale che la gente sia informata per prevenire. C'è un problema con un cane? Ok, c'è il veterinario comportamentista, c'è il veterinario dell'ASL, le forze dell'ordine non devono essere viste in negativo, le forze dell'ordine, quindi vigili del fuoco per quello che è la parte di soccorso che spesso capita, ma soprattutto l'arma dei carabinieri, e a supporto delle persone per risolvere quello che è il problema. Quindi spesso c'è la paura a denunciare o dichiarare una situazione critica, e invece se rimpariamo a fidarci delle forze dell'ordine, dei veterinari dell'ASL, dei professionisti, riusciamo a creare quella prevenzione tale per cui questi poveri cani, che appunto purtroppo è difficile che troveranno una casa, non finiranno dentro una struttura. Non finire dentro una struttura vuol dire una responsabilità civica importante da parte di ognuno, quindi vuol dire minor costi per l'amministrazione, vuol dire un successo per il benessere animale, sono tanti aspetti estremamente positivi, e aiutare ovviamente anche le persone.
Senta, il convegno a Venaria Reale a Torino che si svolge domani è un convegno aperto a tutti?
Tutti quanti possono partecipare, ovviamente abbiamo bisogno di, non abbiamo dei posti limitati perché la reggia sì è enorme, però però cercheremo di avere anche un collegamento online. Questo proprio per dare la possibilità a tutti quanti di poter ascoltare quello che possono essere gli interventi, e assolutamente sì, anzi più siamo più preveniamo.
Senta, io sono sempre molto, insomma, proprio recentemente ci sono stati anche dei fatti di cronaca che hanno coinvolto degli animali, sto pensando alla gatta Rosy, ma insomma perché è quella più clamorosa, mettiamola in questa maniera, ma noi sappiamo che tanti sono gli episodi, insomma, di maltrattamento animale, di crudeltà, di spaventosi anche esercizi di violenza nei confronti degli animali. Questo aspetto, che secondo me va sempre sottolineato come un segnale di pericolosità sociale, adesso non vorrei che qualcuno all'ascolto si impressionasse, ma di fatto è così: se qualcuno è in grado di esercitare delle violenze, delle crudeltà nei confronti degli altri animali, cosa c'è quale può essere il proseguo, qual è il percorso di empatia? Voi avete qualcosa, ad esempio, dedicato in particolare ai giovani, perché pensando ad alcuni episodi anche del passato, molto spesso magari non è solo un animale, ecco, non con una volontà del tutto consapevole di cosa stiamo parlando. Voi pensate che ci sia bisogno di concentrarsi anche sui giovani in qualche modo? Cucciolotti è un ottimo modo di agganciarli, peraltro, le figurine.
I cucciolotti fanno già un grosso lavoro sui bambini e ancora ragazzi, cioè nel senso, a volte ci sono i fratelli maggiori che comunque ogni tanto uno sguardo lo danno agli album. Però sì, cioè nel senso che ci rendiamo conto, ma proprio per gli episodi che sono successi con capre, pecore, cioè, sono state tante le situazioni in cui i fantomatici teenager realmente sfogano quello che sono le loro emozioni sugli animali. Quindi noi stiamo cercando di ottenere in Piemonte, a Michelino è già passata, però è entrata nella legge regionale, la parte di educazione di zoantropologia all'interno delle scuole. Vorremmo creare quello che possono essere, essendo che abbiamo comunque 200 sezioni in tutta Italia, la possibilità di incrementare l'attività di sensibilità, cioè far capire che comunque il maltrattamento, cioè l'abuso che si ha su un animale, è un segno veramente importante per prevenire quello che possono essere delle situazioni che poi possono deteriorare. Quindi sì, c'è un progetto importante per aiutare i giovani che rimangono chiusi in casa, quindi rimangono su quello che è un monitor, per poi scaricare su un animale, quindi c'è uno psicologo ovviamente, c'è tutto questo percorso che vogliamo fare.
Le chiedo una cosa, appunto sono 35 anni dalla legge 281, se lei dovesse pensare ai prossimi 35 anni di questa legge, qual è il primo comma che vorrebbe inserire lei personalmente, la prima cosa che si augura per questa legge, per l'evoluzione di questa legge e anche della cultura del rispetto nei confronti degli animali nel nostro paese?
Maggior dialogo e comunicazione, questa sarebbe la cosa più fantastica, questo aiuto, cioè nel senso di non girarsi dall'altra parte. Realmente questo incontro è anche un po' provocatorio, nel senso che noi a oggi parliamo tanto di cani.
Sì.
E quindi vorrei che la 281 desse una valenza e un diritto anche ai felini, perché i poveri gatti sono abbandonati.
Sì, certo.
Quindi sono... cioè nel senso che quindi incrementerei molto quello che siamo riusciti a tenere con i cani. Anche e soprattutto con le colonie feline e con i gatti, perché abbiamo ancora poca cultura e infatti motivo per cui abbiamo invitato anche il dottor Selleri, che è il veterinario che sta curando la gatta Rosi, è proprio per dare questo messaggio provocatorio.
Prosegue,
i gatti è tutto, non può essere gestito solo esclusivamente dai volontari, perché
certo.
L'unica pecca che ovviamente abbiamo con la 281 è che sì, lo Stato riconosce la colonia felina, ma la colonia felina è totalmente a carico dei volontari.
Perfetto. Senta, Giusy D'Angelo, il nostro tempo è terminato, però Petra dice assolutamente ragione, comportamenti violenti contro gli animali è persino un criterio nelle linee guida per la diagnosi di disturbo antisociale di personalità. E a proposito, da parte mia, dell'inconsapevolezza a volte nel maltrattamento degli animali, Ippolita ci dice: sapete se è proibito il vischio contro i topi? Nel mio condominio a Pavia si sono impigliate anche passere e cince, no? E questo sì. delle collicidi contro i topi, oltre alla crudeltà della pratica, fa vittime di tutti i generi.
Sì, cioè bisogna proprio fare il lavoro di prevenzione, perché ormai l'uno più uno non è più così scontato, quindi sì. Uno non pensa alle brutte morti che fanno questi poveri animali che muoiono avvelenati o intrappolati.
Certo.
E dobbiamo immedesimarci un po' in questo contesto. Quindi
trovare delle alternative, insomma.
Trovare delle alternative naturali, perché ci sono, esistono.
Certo.
E non dobbiamo pensare al comodo, ma fare un po' di fatica, però con dei risultati nettamente migliori, per avere il giusto ecosistema.
Allora, Giusy D'Angelo, vicepresidente nazionale di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, grazie per essere stata con noi. Al volo,
grazie.
A volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Il cuocca.
Il cuocca.
Oh, bello,
ma
sorridente, adorabile.
Penso che nessuno dica questo, però sì, il cuocca.
Perfetto, grazie mille,
a
buon
presto,
lavoro,
grazie.
Buon convegno, grazie.
Grazie.
Federica Giordani, ce ne dobbiamo andare, che
per forza.
Certo, buon fine
via.
Settimana a tutti, mi raccomando, fate cose buone
a
là
presto,
fuori. Ciao da Cecilia Di Lieto.
Da Federica Giordani.